Ora vediamo se i collegamenti.
Sì, dovremmo essere in collegamento con Giulia Druetta proprio per commentare, insomma, questa notizia, farci raccontare bene cosa è successo ieri, il punto di arrivo di questo percorso. Giulia è stata l'avvocatessa, uno degli avvocati che ha rappresentato le persone che hanno fatto causa a Uber. Giulia, ci senti?
Sì. Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno, grazie di essere in collegamento con noi.
Grazie a voi.
Noi stavamo un po' sfogliando i nostri giornali, qua eravamo sulla stampa, chiaramente la notizia è riportata, ma io ti lascerei la parola facendoti raccontare, insomma, qual è stato un po' questo percorso, come è nato. Sappiamo che appunto ci sono 10 lavoratori, rider, che lavoravano per Uber, che hanno deciso di sporgere causa contro l'azienda.
Allora, innanzitutto diciamo che correggerei l'impostazione giornalistica della notizia, perché non è stata tanto capita insomma dai primi giornalisti presenti davanti al tribunale, e di lì possiamo dire a cascata è stata ripresa da tutti in maniera errata. Quindi in realtà si tratta di una causa per intermediazione irregolare, insomma l'intermediazione illecita, che ha una dal punto di vista civilistico possiamo dire una somministrazione nulla, per cui sono dei lavoratori, cioè cosa faceva Uber, per spiegarla semplice, chiedeva a delle società intermediarie ho bisogno di lavoratori, assumimi dei lavoratori e mettimeli a disposizione. Questa cosa non si può fare, nel senso che la possono fare le agenzie interinali, che sono agenzie, ci sono dei casi tassativi per ordinamento in cui si può fare intermediazione, ma appunto devi essere un soggetto riconosciuto dallo Stato con determinate caratteristiche, e se no c'è un altro istituto che si chiama appalto, dove però l'appaltatore, chi prende l'appalto dal committente, deve avere un'organizzazione di mezzi propria. In questo caso Uber stava cercando di eludere la titolarità dei rapporti, quindi stava semplicemente utilizzando quest'altra impresa, che poi era una famiglia di Milano, non era un'impresa, mi sembra già troppo. E le modalità poi del rapporto erano di grande sfruttamento, perché questa è la causa gemella civile della causa penale che si sta decidendo a Milano, nella quale sono già stati condannati gli intermediari per caporalato, mentre la manager di Uber ha scelto il rito ordinario, per cui il processo si sta svolgendo. Cosa ha riconosciuto il tribunale? Ha riconosciuto che questi lavoratori erano effettivamente alle dipendenze di Uber e non di questa SRC, che faceva, possiamo dire, da intermediario prestanome, non so come spiegarlo in termini non giuridici, e che quindi era Uber che doveva pagare i salari, e quindi li hanno condannati a pagare le differenze retributive, hanno condannato Uber a pagare le differenze retributive, anche perché queste SRC veramente erano un'impresa individuale, ed era la famiglia, il figlio, il padre, la madre che operavano per me.
Scusa, a pagarle direttamente
ai
lavoratori. Sì, quindi okay. Uber adesso è obbligata da questa sentenza a pagare le retribuzioni che non erano state pagate ai lavoratori.
Ma solo dei 10 che hanno...
Okay. Però chiaramente è un precedente.
Certo,
per cui per noi è stata una causa pilota, nel senso che poi prima di iniziarne un'altra ho pensato vediamo come finisce questa, perché comunque è sicuramente complicato in questo momento storico fare cause di lavoro, perché l'approccio dei giudici purtroppo è sul minimo sindacale. E infatti partirei un po' da spiegarvi com'è nata, per poi magari commentare anche il senso di questa sentenza, di cui siamo soddisfatti sicuramente, però insomma vorremmo ottenere di più.
Ci possiamo puntare ancora più in alto.
Sì, la cosa è nata perché alcuni di loro già bazzicavano, intorno allo studio, al mio studio, perché magari mi sono occupata di loro per delle questioni di incidenti o per delle cose più piccole, quindi quando è successa questa cosa loro mi hanno portato le chat che avevano con gli intermediari. Io, leggendo queste chat, ho detto: qua c'è un problema grosso. Ovviamente c'era anche una questione culturale, di lingua, quindi loro non avevano capito il ruolo di Uber inizialmente, non avevano le idee chiarissime, anche perché non gli è stato spiegato: sei già un soggetto vulnerabile, non parli italiano, sei in precarietà economica. Molti di loro venivano da centri di accoglienza, avevano la protezione internazionale, cioè sei già in una situazione non ottima e ti trovi in questo vortice. È chiaro che un avvocato magari riesce a individuare qual è la problematica prima. Per ricostruire con loro abbiamo fatto un lavoro, devo dire, molto lungo, ci siamo visti tanto mi ricordo di aver passato un Natale a analizzare tutte queste chat, che non è stato e tutti questi vocali terribili in cui li minacciavano in tutti i modi. E poi abbiamo fatto un esposto, presentato un esposto alla Procura di Torino. Però Procura di Torino l'ha mandato poi a Milano, a quanto pare. E nel frattempo abbiamo saputo che anche a Milano stavano facendo un'indagine sugli stessi fatti, perché questa cosa veniva in tutta Italia. C'erano 753 lavoratori coinvolti.
Cioè questi intermediari coprivano diverse città, diciamo.
Sì, sì, sì.
Sempre la stessa società, si chiama Flash Road
City. Sì, che è l'acronimo FRC.
Che dice, in realtà dietro c'era solo una famiglia, ci raccontavi prima.
Sì, era una famiglia di fatto, nel senso... È proprio la classica impostazione dei caporali e del caporalato nei campi.
Esatto, è quello che sembrava.
Tu prendi il tizio X che li porta col camion e gli dici: senti, assicurami che ce ne siano 20 e che questi lavorino. Perché poi quello li chiedeva Uber: assicurami che ci siano quel tot di lavoratori e che abbiano quella percentuale di accettazione degli ordini e quei tempi di consegna. Perché poi... appunto queste cose non le sapevamo, e quello che ci ha aiutato è anche il fatto che ci fosse un'indagine a Milano, che abbiamo potuto vedere le intercettazioni, gli atti, le tabelle di Uber, e anche abbiamo potuto vedere cosa si dicevano i manager di Uber l'uno con l'altro, perché ci sono delle cose davvero pesanti. Una che dice: il McDonald's di Ostia ci dice che questi sono senza tetto, maleodoranti, dobbiamo fare qualcosa, sono impresentabili. Cioè, questo era il livello della discussione.
E questi sono scambi a cui poi i rider con cui tu hai lavorato, con cui hai portato avanti questa causa, sono venuti a conoscenza a un certo punto?
Sì.
Quindi non deve essere stato semplice per loro? Sì.
No, non è semplice, perché ti rendi conto, infatti c'è comunque un lato umano oltre il lato legale da tenere in considerazione, che c'è un disprezzo totale per i lavoratori da parte di queste aziende, e c'è un disprezzo totale anche per le condizioni di svantaggio, per la povertà, insomma, la provenienza geografica. È un po', sembra, cioè, la manager in questione, laureata con il massimo dei voti, 1000 master, e poi è quello il modo di vedere il mondo. Non so, io appunto non vorrei dire troppo, ma avendo letto tutte queste chat ho proprio uno schifo ormai per questa impostazione che comunque vedo anche in altre aziende, solo che le altre aziende non hanno subito le intercettazioni e tutta l'indagine della Procura di Milano, quindi chiaramente noi non sappiamo cosa c'è dietro. Anche questa sentenza: sì, siamo soddisfatti dei salari, però c'erano delle richieste risarcitorie perché per i trattamenti discriminatori, perché utilizzavano i loro dati per dire questo sì, questo no, questo te lo blocco, che poi in gergo loro si dice whitelist, questo lo metto, questo gli voglio dare fastidio fisico, lo metto force offline, quindi lo metto offline mentre sta lavorando perché mi dà fastidio in che posizione è. Cioè, tutte queste cose qua. Noi abbiamo chiesto un risarcimento per i trattamenti, per l'uso dei dati, le violazioni in materia di privacy che avevano un effetto discriminatorio sui lavoratori, e per la totale omissione delle cautele sulla sicurezza. cioè loro lavoravano principalmente con McDonald's, i McDonald's stanno fuori dal centro, magari per farsi una corsa, quindi 3 euro dovevano fare 45, 50 minuti, un'ora di consegna. Immaginate come dovevano andare veloci i lavoratori per cercare di portare a casa, e quante ore di connessione fare per cercare di portare a casa 50 euro, 30 euro. Sono tante, cioè sono 10 consegne, 30 euro. 10 ore.
Sì, sì, penso, insomma, le mobilitazioni anche in questa città dei rider hanno messo molto a tema queste caratteristiche di questi lavori. Penso che la cosa interessante di ciò che ci stai raccontando è come anche quando si conquistano forme contrattuali diverse, comunque poi questo è un settore che ha degli interessi così forti che bisogna sempre rincorrere i propri nemici, nel senso che trovano sempre modi nuovi nella situazione in cui si trovano di comunque avere la meglio, imporre delle condizioni di lavoro assolutamente sfruttanti e spersonalizzanti, e quindi è una lotta che, diciamo, anche quando si conquista un pezzo bisogna comunque sempre continuarla.
Sì, in questo caso hanno respinto tutte le domande, e io mi chiedo se non c'è qua la prova di un danno nei lavoratori che vengono trattati in questa maniera, dove la trovi?
Ma infatti, oltre alle differenze retributive che sono state compensate, non c'è stato un riconoscimento di altri danni,
no,
sempre riguardo lo sfruttamento.
No, questo credo che, appunto, per quello dico che il giudice ha dato il minimo sindacale. Meno di così era una vergogna. Cioè, proprio. Poi chiaramente siamo contenti perché comunque è una multinazionale gigantesca con gli stuoli di avvocati e noi siamo, possiamo dire, poveri topi, no? Però per loro, per la loro visione chiaramente del mondo, però si poteva fare di più, e non è finita, cioè per me non è finita, per tutti gli altri lavoratori che devono ancora far causa adesso. Vogliamo insistere su questo punto di vista, perché veramente se non c'è per loro non c'è più per nessuno, e allora facciamo un ragionamento, perché così questo ragionamento faranno i padroni, che se mi condannano a pagare le retribuzioni che non ho pagato, ma perché io le devo pagare subito? Ma le pago dopo, forse se mi fanno causa, se trovano qualche avvocato che abbia voglia di fare la causa e se hanno i soldi per pagarselo, gli dicendo allora in quel caso lì se poi perdo li pago.
Sì,
capite,
sì,
che non funziona, sì, questo,
sì,
ragionamento.
Anche perché, appunto, come sottolineavi prima tu, è un altro pezzo di mondo, cioè sono persone a cui magari impegnarsi in un processo è molto meno impegnativo, farsi difendere da un avvocato non ha l'onere economico ma neanche umano di cui appunto parlavi prima, ma perché si sentono dalla parte del coltello, come si dice, del manico, del
coltello della parte del manico.
Esatto,
sì.
Grazie. No, trovavo molto interessante anche quello che ci dicevi prima su, diciamo, questo pezzo di mondo che poi magari in altre situazioni appare anche come un upper class, forse in una certa misura progressista, e che poi in questi retroscena invece si manifesta in tutto il classismo e il razzismo che ogni tanto si intravede, ma che probabilmente in molte situazioni viene anche mascherato, invece dietro le quinte esce nella sua crudezza, smontando anche un po', no, una narrazione che in questo paese ogni tanto rimonta, che è quello per cui per esempio il fenomeno del razzismo è qualcosa che viene agito solo dalle classi, dentro le classi popolari, no, legato a una mancanza di capitale culturale. Cioè questa è una narrazione che esiste e che in realtà semplifica molto il problema, lo depoliticizza a mio avviso.
Sì, ma secondo me la impostazione, tutte queste aziende del food delivery sanno perfettamente che c'è stato nel tempo un grande, possiamo dire che sono la loro popolazione media, il pezzo di soggetti razzializzati è sicuramente aumentato. Cioè, chi proviene dall'Asia magari lavora più per Glovo, quelli di Uber prendevano solo il pezzo africano, cioè nel senso ci sono del. E dipende anche dal, non so, io questa idea mi sono fatta, dipende anche un po' dal trattamento. Tu prendi chi proprio, come diceva la manager di Uber, chi c'ha fame questo. Quindi
È un crudissimo realismo politico, cioè nel senso loro vedono la ricattabilità delle persone in queste situazioni e se ne approfittano.
Ma senza remore, pensando che sia giusto così. Io quello che ho visto nelle chat e diciamo che è un fascicolo gigantesco, ma sono forse quella che più l'ha studiato perché anche per capire come poteva essere capitata una cosa del genere, perché è una cosa inumana. Ok, e quello che ho capito è che loro ritengono che sia giusto così, che in qualche modo tu te lo meriti. Poi, per carità, sono i primi a dire che sono magari contro il razzismo, ma essere contro il razzismo non è una previsione teorica, deve essere appunto seguita da fatti concreti.
È una pratica, non ma è una spesso postura. Spesso poi nelle situazioni appunto così i padroni spesso si fanno anche così, si fregiano un po' di... Noi diamo il lavoro, quindi insomma si sentono quasi dei benefattori in un certo senso, quindi se lo devono meritare tutto.
Sì,
insomma,
è una postura
paternalista un
comunque.
Ma se ci pensate, il modo in cui funzionano le app del food delivery è questo: più tu sei bravo e più hai un rating alto, più io ti do lavoro. Glovo funziona totalmente così. Adesso anche Just Eat, che ha fatto il contratto subordinato, adesso quello che mi dicevano i lavoratori e le lavoratrici è che mi hanno detto esplicitamente che chi aveva statistiche alte poteva ottenere più ore di lavoro. Il meccanismo è un meccanismo malato, nel senso che non ci si deve meritare di lavorare. Lavorare già è una... Insomma, è una merda di per sé, scusate il francesismo.
Ma a questi microfoni è tutto concesso, non ti preoccupare.
Sì,
quello è il ragionamento che mi fa paura. Cioè, e questi, tutte le altre aziende pensano: ah, quelli che furbi che sono stati a utilizzare questa tecnica, adesso lo faccio anch'io. Per cui io non è che lavoro solo con le cause dei rider, ne faccio anche altre, e pian piano vedo che la gente che mi si avvicina, magari perché sa che ho fatto quella causa lì e vede comunque simile la propria condizione, e erano magari lavori, insomma, aziende più classiche, no, già esistenti, che pian piano si stanno indirizzando verso quel modello.
Ma guarda Giulia, io ti ringrazio, non so se insomma se hai ancora qualcos'altro che vuoi raccontarci tu. A me veniva ancora da chiederti, insomma, questi 10 rider con cui tu hai insomma fatto questo percorso, e adesso, a parte la fatica di questo episodio di ieri, stanno ancora lavorando per Uber? Questa era una curiosità che mi veniva in mente, per capire poi, no, quali sono anche le strade alternative che si aprono. E non so se è un'informazione che tu hai o che puoi darci.
Sì, allora, adesso i 10 specificatamente non so, ma io ne seguo tantissimi, perché c'è anche la causa penale dove sono già costituiti 65, ne dobbiamo costituire altri tanti, insomma non dico il numero perché ancora non lo so in aggiornamento, però diciamo che conosco almeno un 100-150 lavoratori che lavoravano in quel modo, e posso dire che subito dopo, poi adesso molti sono passati a Just Eat perché hanno un contratto migliore, quindi insomma hanno scelto, però subito dopo sono praticamente girata la voce, è andata a contattare Uber direttamente e Uber vi riassume. Quindi tipo l'80% di loro dopo è passata a Uber, perché Uber cosa ha fatto? Ha fatto un'altra società che si chiama Uber Eats Italy SRL, l'altra si chiamava Uber Italy.
Che è titolare adesso dei rapporti di lavoro.
Cioè, è tutto così, Uber fa società in continuazione, già solo in questo caso c'era Uber BV, Uber Portier, Uber Italy, cioè... E questo è il giochino loro. Comunque sì, molti sono stati poi riassunti direttamente da Uber.
Ok, e se voglio ancora, io ti chiederei solo, dato che le citavi, non so quante siano appunto, ma quanti sono i penso di aver capito, processi penali contemporaneamente in corso contro Uber o contro altre aziende di food delivery in Italia in questo momento?
Allora, che io sappia, c'è solo il processo penale per caporalato nella questione di Uber.
Ok. E,
insomma, questo deciderà, e sarà importante quello che verrà deciso sulla manager di Uber, perché sì, hanno condannato i caporali, facile anche, erano un signor nessuno. Vediamo cosa succederà, certo, al potere, insomma, perché la manager di Uber, insomma, poi c'è anche, se viene condannata, poi Uber Italy è responsabile civilmente, quindi deve pagare. Sì. Quindi se non viene condannata non è responsabile civile e bisogna iniziare a fare delle cause specifiche come questa, quindi... Insomma, quello comunque sarà rilevante.
Comunque sì. questa comunque è una breccia che si è aperta e non possiamo comunque che essere contenti di questa vittoria e solidali.
Sì, grazie. No, quello certo, grazie mille a voi.
Va bene, Giuliana, ti ringraziamo, ci hai dedicato non poco tempo, quindi insomma grazie
a voi,
grazie mille, è importante insomma parlarne e come dicevi tu in apertura, parlarne anche con precisione, perché diciamo conoscere gli strumenti della lotta è necessario per portarla avanti al meglio, e quindi appunto anche correggere un po' il tiro rispetto a quello che sta venendo scritto sui giornali, che comunque è significativo dell'interesse reale che c'è sul tema.
Grazie allora.
Ti auguriamo una buona giornata.
Anche a voi, ciao.